Gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, benvenuti a una nuova puntata della nostra rubrica di approfondimento giuridico. Oggi affrontiamo un tema di scottante attualità, perché parliamo dello scontro in corso tra governo e magistratura in merito alle politiche migratorie. Uno scontro che solleva questioni giuridiche di primaria importanza e che investono i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e anche del diritto dell'Unione Europea, e che ha alla base un atto normativo ben preciso se ci concentriamo su quello che è successo negli ultimi giorni. Mi riferisco infatti al protocollo Italia-Albania siglato il 6 novembre del 2023, quindi ormai più di un anno fa, e ratificato con la legge numero 14 del 21 febbraio 2024, un protocollo che stabilisce un quadro giuridico per la gestione dei flussi migratori e che consente all'Italia di esaminare le domande di protezione internazionale e di effettuare rimpatri su territorio albanese, ancorché la giurisdizione su questi rimpatri sia poi la giurisdizione italiana. Volendo schematizzare, è utile notare sin d'ora che il nostro paese, quindi diciamo i nostri contribuenti, si faranno carico del costo totale dell'operazione, sia per quanto riguarda la costruzione dei centri in Albania, sia per quanto riguarda la gestione, e il costo stimato dai giornali e anche da fact checker indipendenti si aggira sui 650-670 milioni di euro. Però volendo schematizzare, questo è solo un dato di realtà, come funziona questo processo di trasferimento dei migranti in Albania? Vediamo quello che è accaduto in questi giorni. I migranti vengono intercettati nelle acque internazionali dalle autorità italiane, ad esempio la Guardia Costiera o la Marina Militare. A bordo viene effettuata una prima selezione dei migranti e vengono scelti principalmente uomini e adulti provenienti da paesi considerati sicuri secondo la legge italiana. Vedremo poi che cosa significa questa cosa. A proposito, non c'entra assolutamente nulla. Ho sentito in questi giorni parlare di eventuali precedenti di polizia, non c'entra assolutamente nulla, non è questo il criterio con cui vengono selezionati i migranti, ancorché qualcuno forse non l'abbia capito. Poi i migranti selezionati vengono trasportati con navi militari italiani verso l'Albania, dove sono fatti sbarcare in un porto a nord dell'Albania, dove è stato allestito un primo hotspot per lo screening sanitario e identificativo, e poi vengono trasferiti nel centro principale, in uno dei centri principali costruiti in virtù di questo accordo, che si trova circa a 30 minuti dal porto porto di sbarco. E qui i migranti vengono trattenuti mentre si svolgono le procedure accelerate di frontiera, che dovrebbero durare al massimo 28 giorni, e sull'esito della procedura, chiaramente, se la domanda d'asilo viene accolta, il migrante viene trasferito in Italia; se invece viene respinta, il migrante viene trattenuto nell'area di rimpatrio del centro in attesa poi di essere rimpatriato nel paese d'origine. Da notare che durante tutto il processo le strutture sono gestite da personale italiano. La giurisdizione però, come dicevamo prima, all'interno di questi centri è, quantomeno fino ad oggi e con buona pace di Elon Musk, ancora della sezione specializzata per l'immigrazione del Tribunale di Roma, i cui giudici devono prima di tutto convalidare il trattenimento del migrante, e lo devono fare entro 48 ore, essendo il trattenimento del migrante una misura privativa della libertà personale. Se non che è proprio il Tribunale di Roma, all'esito delle prime verifiche che concernevano i primi 16 migranti trasportati in Albania, non ha convalidato questo trattenimento, generando quindi l'inizio di questo scontro tra politica e magistratura di cui tutti noi abbiamo sentito parlare in questi giorni. Per analizzare questa complessa questione, complessa proprio dal punto di vista giuridico, abbiamo l'onore di ospitare con noi la dottoressa Giulia Mentasti, ricercatrice di diritto penale all'Università di Milano, che ne ha scritto e ne ha scritto anche ieri su Sistema Penale, una delle più autorevoli riviste giuridiche online e anche cartacee italiane. Buongiorno dottoressa, grazie di essere con noi.
Buonasera a lei, grazie a voi.
Grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, dottoressa Mentasti, per dare un attimo di contesto, ci può spiegare anzitutto perché sono intervenuti i giudici di Roma con quei primi 12 decreti e soprattutto perché non hanno convalidato il trattenimento dei migranti nei centri albanesi?
Allora, prima di tutto, come lei già correttamente diceva, parlare di trattenimento amministrativo vuol dire parlare di una forma di privazione della libertà personale. Una forma di privazione della libertà personale che è un unicum nel nostro ordinamento, in quanto è l'unico caso in cui una persona viene privata della libertà personale in assenza di reato. Ed è una forma di trattenimento che riguarda solo i cittadini stranieri. Ecco, allora, per rispondere alla sua domanda di perché è intervenuta il Tribunale di Roma, la questione è che le persone che vengono condotte in Albania e nei luoghi che lei indicava vengono trattenute nell'attesa che nei loro confronti si svolga la procedura di esame della loro domanda d'asilo, vengono private della libertà. E questa privazione della libertà deve essere convalidata da un giudice. Ed è proprio lo stesso protocollo che è stato siglato tra Italia ed Albania a prevedere che la giurisdizione, ossia il giudice che decide sulla convalida, sia il Tribunale di Roma. Perché il Tribunale di Roma? Perché, e questa è un'altra peculiarità un po' di questo protocollo, l'udienza avviene da remoto e per tutte le persone trattenute in Albania la competenza è del Tribunale Civile di Roma, della sezione specializzata in migrazione, con una serie di problemi anche di diritto di difesa per i migranti, i quali partecipano alle udienze da remoto, i difensori, insomma, le questioni sono molte, però ecco, La decisione del Tribunale di Roma è stata dettata dalla necessità di convalidare un provvedimento limitativo della libertà personale. Perché i giudici non hanno convalidato? Allora, nel primo caso, quindi il caso a cui lei faceva riferimento, mi sembra del 18 ottobre, che riguardava i primi 12 migranti, erano 16, ma i primi 4 sono stati rimandati subito in Italia perché non idonei, quindi il giudizio di convalida del trattenimento si è svolto nei confronti di 12 migranti. Ecco, il Tribunale di Roma in quell'occasione non ha espressamente convalidato il loro trattenimento perché ha ritenuto che i loro paesi di origine non fossero paesi sicuri. Questa motivazione necessita di essere minimamente contestualizzata, perché il trattenimento in Albania riguarda, previsto dal protocollo siglato a novembre 2023, riguarda appunto categorie specifiche di stranieri, solamente stranieri che vengono intercettati dalle autorità italiane nelle acque internazionali, quindi al di fuori delle acque territoriali italiane, e che siano uomini, che non siano trovati insieme alla famiglia, quindi che non siano accompagnati da moglie e figli, che siano maggiorenni e che provengano da paesi sicuri. Perché questa delimitazione del campo di intervento? Perché nei confronti di queste persone verrà attivata una procedura accelerata dell'esame della domanda d'asilo. Quindi la presenza in Albania e quindi il trattenimento nei centri in Albania è consentita per espressa previsione del protocollo solo nei confronti di soggetti nei cui confronti è applicabile una procedura accelerata. Procedura accelerata che può applicarsi solamente a sua volta nei confronti di cittadini provenienti da paesi sicuri. Ecco perché i giudici, già nella prima decisione dell'ottobre del 2024, non hanno convalidato, non ritenendo sicuri i paesi di origine. Non ritenere sicuri i paesi di origine vuol dire non avere la ragione giustificativa del loro trattenimento, perché il trattenimento è volto all'esecuzione della procedura accelerata. La procedura accelerata si applica solamente nei confronti di cittadini provenienti da paesi sicuri. Se la loro provenienza non è un paese sicuro, nei loro confronti non solo non può applicarsi la procedura accelerata, ma non può applicarsi nemmeno il trattenimento in Albania.
Esattamente, no, perché qui, esatto, lei ha fatto un'analisi perfetta, devo dire, e anche comprensibile a tutti quello che è stato il ragionamento dei giudici di Roma. Però sulla questione dei paesi sicuri, si apre un capitolo, potremmo dire, a sé stante, perché il 4 ottobre del 2024, quindi poco più di un mese fa e pochi giorni prima appunto che questo scontro tra magistratura e politica avesse inizio, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea emette una sentenza che peraltro era attesissima. I tempi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea non sono esattamente brevi, quindi diciamo questa sentenza era comunque molto attesa, con la quale si fa un po' di chiarezza su quelli che sono i criteri per definire un paese o meno sicuro. Non so se magari ne vuole, insomma, vuole parlarne un attimo di questa pronuncia.
Allora, incominciamo col dire che la stessa procedura accelerata che dovrebbe applicarsi nei confronti di queste persone è prevista a livello europeo da una direttiva che poi viene recepita dal nostro ordinamento. In questa direttiva si prevede, accanto alla possibilità di svolgere una procedura accelerata, che vuol dire una procedura più rapida, con passaggi più brevi, e si vuole anche meno garanzie nei confronti del cittadino, ecco, questa procedura viene consentita nei confronti di cittadini provenienti da paesi sicuri. E ancora una volta sono le direttive europee a dire agli stati membri: stati, prevedete delle liste di paesi sicuri rispettando alcuni requisiti, e tendenzialmente questi requisiti che la direttiva ci chiede di rispettare riguardano l'assenza di persecuzioni, discriminazioni all'interno del paese di provenienza. A quel punto però la palla passa agli stati, i quali sono chiamati a stilare appunto una lista di paesi che a loro avviso sono ritenuti sicuri, e la sicurezza dei paesi viene diciamo decretata dai singoli stati membri dell'Unione Europea in base a una serie di fonti che devono essere consultate, che sono delle fonti affidabili delle organizzazioni internazionali riconosciute, quindi soggetti magari presenti anche in questi territori che studiano la situazione dei paesi, le categorie esposte ai maggiori rischi e le comunicano agli stati. Benissimo. Il nostro paese fino a qualche settimana fa aveva previsto questa lista di paesi sicuri all'interno di un decreto ministeriale, quindi la direttiva ci chiede di individuare i paesi, il legislatore italiano traspone la direttiva nell'ordinamento italiano con una legge di rango primario, e al decreto ministeriale, che è una fonte più snella e sicuramente subordinata rispetto alla legge e alle direttive europee, individuava questi paesi. Era uno strumento più snello anche perché questa lista deve essere aggiornata. In questo contesto è intervenuta la sentenza che lei citava del 4 ottobre, che ha specifica una sentenza della Corte di Giustizia Europea, quindi un organo dell'Unione Europea, che tra i vari compiti che ha anche quello di dare l'esatta interpretazione delle direttive, di modo che tutti i Paesi membri possano sapere qual è il corretto significato da attribuire a delle definizioni o a delle decisioni dell'Unione Europea. Questa Corte, che riguardava un'altra vicenda, ci ha chiarito che cosa debba intendersi per paese sicuro, e ha chiarito in particolare che si può considerare paese sicuro un paese all'interno del quale non vi siano eccezioni per alcune categorie di persone. Ecco, il decreto ministeriale è rimasto intatto, la legge che recepiva la direttiva è rimasta intatta, ma la decisione della Corte di Giustizia Europea, essendo una fonte di rango sovraordinato, deve essere preso in considerazione da chiunque negli stati membri, quindi i giudici italiani come i giudici di tutti gli altri paesi devono oggi decidere quando un paese è sicuro o meno. Per questo motivo il giudice italiano di Roma, ma in realtà il problema si era già posto prima, perché il tema dei paesi sicuri oggi è diventato un tema sulle prime pagine dei giornali, ma in realtà la magistratura italiana che si occupava di gestire le zone di frontiera ed era già chiamata in passato a capire se una persona proveniva o meno da un paese sicuro, si era già posta questo problema. Ed ecco, quindi il giudice italiano deve tenere in considerazione quella corretta interpretazione della direttiva che viene data dalla Corte di Giustizia, anche nel momento in cui contrasta con un decreto ministeriale. E così ha fatto nel caso di Roma, perché nel caso dell'Egitto e il Bangladesh, che erano i paesi di provenienza dei primi 12 cittadini, che erano stati cittadini stranieri, che erano stati condotti in Albania, è vero che la lista del decreto ministeriale indicava questi paesi come sicuri, ma le schede paese, redatte dallo stesso Ministero degli Esteri, precisavano che all'interno dell'Egitto e del Bangladesh vi erano delle eccezioni a questa sicurezza che riguardavano alcune categorie di persone. Per questo motivo il giudice di Roma dice: se la Corte di Giustizia mi impone, e si badi, la Corte di Giustizia impone di adeguarsi a quel diritto, non è una scelta facoltativa del giudice. Nel momento in cui l'Italia non rispetta delle disposizioni del diritto europeo, si espone a delle procedure di infrazione, quindi i giudici sono tenuti a disapplicare la norma interna contrastante con il diritto europeo. E così hanno fatto i giudici di Roma del 12 ottobre, quando hanno ritenuto che i paesi, proprio alla luce delle informazioni contenute nelle schede paese redatte dal Ministero degli Interni, quindi non sulla base di fonti personalmente consultate, hanno ravvisato che vi fossero delle eccezioni alla sicurezza di questi paesi e hanno deciso di non convalidare. Qual è il tema che forse è passato un po' in sordina, secondo me, nel dibattito, è che la mancata convalida del loro trattenimento e il loro essere riportati in Italia non decreta il liberi tutti di queste persone. Esatto. Semplicemente scardina l'applicabilità della procedura accelerata e, di conseguenza, scardina la possibilità di trattenimento in Albania. Ma queste persone, nei cui confronti non è possibile la procedura accelerata, Nel momento in cui hanno presentato una domanda di asilo, quella domanda dovrà ora essere esaminata secondo la procedura ordinaria in Italia. Perché?
Esatto.
Proprio loro, posto che la situazione è un po' meno certa circa la sicurezza, sarebbero maggior tempo per poter vagliare se nel caso concreto Tizio, che è stato preso dal Mediterraneo, portato in Albania, lui dice di arrivare da un paese che non sappiamo se è sicuro al 100% nei suoi confronti, deve avere il tempo di difendersi e poter dire se ad esempio appartiene a quelle categorie per cui non è sicuro essere rimpatriati in quel paese.
Esatto, e questo lo diciamo appunto per fare un po' di chiarezza anche rispetto ad alcune cose che abbiamo sentito nel dibattito pubblico in questi giorni, significa che la decisione dei giudici di Roma e le eventuali decisioni che dovessero seguirsi su questo stesso tema non precludono, diciamo, in assoluto la possibilità di rimpatriare il singolo migrante. Ecco, quando diciamo sentiamo delle affermazioni come i giudici impediscono i rimpatri, dobbiamo sottolinearne l'erroneità dal punto di vista giuridico. Quello che, come diceva la dottoressa Mentasti poc'anzi, fanno queste decisioni è escludere l'applicazione di quella procedura accelerata lì nel caso di specie, ma questo non significa chiaramente che non si applichino invece le procedure ordinarie. Sbaglio?
No, è esattamente così. E poi ci terrei anche a precisare che in una procedura di rimpatrio, no? Poniamo caso che poi queste persone, secondo la decisione della procedura ordinaria di valutazione delle loro richieste d'asilo, verrà decretato che non hanno diritto magari al riconoscimento della protezione internazionale o del diritto d'asilo. Ecco, la procedura di rimpatrio nei loro confronti non prevede obbligatoriamente il trattenimento. Il trattenimento dello straniero in fase espulsiva è in realtà, per come viene originalmente pensato, un'ipotesi residuale. La persona che è destinataria di un provvedimento espulsivo, vuoi perché è irregolare sul territorio, vuoi perché la sua domanda d'asilo non è andata a buon fine, deve essere rimpatriata, ma vi sono diverse modalità per rimpatriare questa persona. In primis, la partenza volontaria. Il trattenimento in attesa dell'espulsione dovrebbe scattare in ipotesi residuali, vuoi quando la persona è ad esempio un soggetto pericoloso, oppure quando vi sono determinati requisiti per temere che si disperda sul territorio. Quindi non è un passaggio obbligatorio, questo è un altro tema da sottolineare, perché abbiamo in mente ormai il passaggio nei CPR come una fase obbligata della fase espulsiva, però non è così, lo dimostrano anche il numero dei posti presenti nei CPR rispetto al numero degli stranieri, per non parlare poi della inefficienza dei CPR esatto. Nella fase espulsiva.
Esatto, appunto, sono completamente d'accordo. E vorrei aggiungere un ulteriore piano, perché nel dibattito in questi giorni, sia a livello politico che a livello giornalistico, si è molto parlato di quello che fanno gli altri paesi dell'Unione Europea. Ora, cosa fanno gli altri paesi dell'Unione Europea? Io voglio solo citare due esempi su tutti, che fa capire che effettivamente questo non è un tema che si è posto solo all'attenzione dei giudici italiani e su cui i giudici italiani, come pure vorrebbe far credere qualcuno, hanno deciso perché mossi da qualche particolare ideologia. C'è una sentenza del Consiglio di Stato francese del 2021 che esclude appunto un paese che era stato considerato sicuro, sempre attraverso un atto amministrativo del governo francese, perché all'interno di quel paese, mi pare che fosse il Bangladesh, ma non voglio... dovrebbe essere il Bangladesh, sì, perché all'interno di quel paese la categoria delle persone appartenenti alla comunità LGBTQ non era sufficientemente tutelata, ma anzi era soggetta a vere e proprie persecuzioni. Lo stesso ha fatto qualche anno prima, quindi quando ancora faceva parte dell'Unione Europea, la High Court del Regno Unito. Cito questi due precedenti perché sono contenuti all'interno delle motivazioni di un altro provvedimento che in questi giorni un tribunale italiano ha fatto, rimettendo la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Mi sto riferendo chiaramente al provvedimento emesso dal tribunale di Bologna. Il giudice relatore era Marco Gattuso, che tra l'altro è anche un magistrato che scrive molto spesso di questo tema e lo fa con grande lucidità, quindi è molto esperto di questo tema. E lei ha commentato, lei dottoressa Mentasti, commentasti, ha commentato anche questo provvedimento di Bologna. Ce ne vuole un po' parlare e ci vuole dire in particolare che cosa ha chiesto Bologna al cosa ha chiesto il Tribunale di Bologna alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea?
Sì, il Tribunale di Bologna è con anticipo rispetto poi alla decisione del Tribunale di Roma di sottoporre degli altri quesiti alla Corte di Giustizia Europea, ha colto nella situazione che si stava creando rispetto alla lista dei paesi sicuri prevista dal nostro decreto ministeriale, la diversa posizione assunta dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza che citavamo, le successive decisioni della politica italiana che sembravano reagire in maniera immediata a questa decisione della magistratura italiana, ecco, ha pensato di rivolgere alla Corte di Giustizia Europea nuovamente dei quesiti per indagare quali fossero, per precisare meglio, se ce ne fosse bisogno, i criteri per l'individuazione di questi paesi sicuri. Come lei diceva, infatti, il problema non è un problema solo italiano, è sicuramente un problema che interessa molto il nostro paese, perché la nostra collocazione geografica e all'interno dei, diciamo, delle rotte migratorie ci fa una delle frontiere più calde da questo punto di vista. Quindi per la magistratura italiana chiamata a convalidare il trattenimento o comunque a giudicare la provenienza di questi richiedenti asilo da paesi effettivamente sicuri è certamente un punto nevralgico. Però è un tema che interessa anche altri paesi dell'Unione. Ed ecco quindi appunto che è fondamentale che sui criteri, sulle regole vi sia uniformità e questo per far sì che non vi possano ad esempio essere delle differenze tra paese e paese, quindi che i criteri dettati a livello europeo valgano per tutti gli stati membri e non si creino delle discrepanze di applicazione delle leggi nazionali derivanti da una comune direttiva. La ordinanza del Tribunale di Roma che per prima ha proposto una nuova questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha anticipato poi la decisione del Tribunale di Roma degli scorsi giorni, dell'11 novembre, che con riferimento al secondo gruppo di migranti che sono stati portati in Albania ha preso una decisione parzialmente diversa da quella che era stata presa sempre dallo stesso organo a ottobre, in quanto ha deciso non di non convalidare il trattenimento, ma di sospendere il giudizio di convalida e porre una serie di questioni alla Corte di Giustizia Europea. Questioni che sono parzialmente diverse da quelle individuate dal Tribunale di Bologna, che si concentravano più sui criteri da utilizzare. Le nuove questioni poste dal Tribunale romano riguardano anche il ruolo del giudice, riguardano in particolare la possibilità per il legislatore di provvedere autonomamente delle liste considerate di paesi sicuri. Allo stesso tempo chiede anche se per la Corte sia corretto che il legislatore nell'individuare questi paesi sicuri usi delle fonti che non sono rese pubbliche. Questo anche per consentire una difesa ai cittadini che sono attinti da questa decisione. E allo stesso modo chiede quale sia il margine di discrezionalità o di operatività che resta in capo al giudice, il quale chiede il Tribunale di Roma se a fronte di una normativa di rango primario che decreta un paese come sicuro può comunque consultare delle fonti di quelle indicate dalla direttiva, quindi non una rivista qualsiasi, ma delle fonti autorevoli per decretare se nel caso concreto quel paese è o non è ancora sicuro nei confronti di quel cittadino. La situazione possiamo dire che è in una fase di stallo, perché dobbiamo attendere le decisioni della Corte di Giustizia, che saranno sicuramente dirimenti in questo caso, perché le domande sono molto puntuali e quindi i giudici europei saranno chiamati a rispondere puntualmente a loro volta alle questioni. Ciò non toglie che nel frattempo poi anche la magistratura italiana è stata sollecitata a rispondere. C'è un giudizio pendente davanti alla Cassazione che dovrebbe arrivare a giudizio il 4 di dicembre ed sarà la risposta al ricorso presentato dal Ministero dell'Interno a fronte della mancata convalida di ottobre.
Esatto.
Quindi, la situazione è sicuramente in divenire.
E su quello io voglio fare una riflessione, nel senso la voglio invitare anche... perché voi come sistema penale, come rivista sistema, avete pubblicato, devo dire, unici in tutta Italia con un suo commento, oltretutto, il contenuto di questo ricorso, il contenuto del ricorso del Ministero dell'Interno contro la decisione dei tribunali di Roma. E questo ricorso si basa principalmente su questo argomento. I giudici di Roma avrebbero malinterpretato la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dandone un'ingiustificata lettura estensiva e dimenticandosi che le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea valgono solo per quello che dicono, diciamo, tra virgolette, nel dispositivo. Questa è la tesi, diciamo, che viene in poche parole sostenuta dalla difesa erariale. E se in quella sentenza si parla esclusivamente, come dicevamo prima, di eccezioni territoriali, non si può far dire a quella sentenza che lo Stato non possa individuare a sua volta delle eccezioni che invece riguardino delle persone. Quindi per farla capire a tutti, quello che sta dicendo il Ministero dell'Interno in quel ricorso è: l'interpretazione che il Tribunale ha dato della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea è irragionevolmente più ampia e fa dire alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea quello che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea non vuole dire. Ora, senza entrare nel merito di quel ricorso e dei singoli, ma secondo la sua valutazione da giurista, quella sentenza effettivamente è stata interpretata in Italia in modo eccessivamente ampio, oppure c'erano margini per l'interpretazione che il Tribunale di Roma e già dapprima il Tribunale di Roma e poi anche il Tribunale di Bologna e ancora poi quello di Roma hanno dato a questa sentenza? So che la domanda chiaramente va un po' a parare anche sul merito, però voglio chiederle se c'erano margini oppure se davvero è stata un'interpretazione, per così dire, abnorme.
Allora, io non vorrei andare oltre quelle che sono le mie già scarne competenze, in quanto il tema della corretta interpretazione di sentenze del diritto europeo lo lascerei agli esperti del diritto europeo, agli europeisti e quant'altro.
No, ma certo, era solo una riflessione così, diciamo.
No, ritengo anche che forse la mia opinione, che me lo posso anticipare, io ritengo che quella sentenza sia stata correttamente interpretata, in quanto il contenuto di quella sentenza era chiaro nel chiedere che i paesi fossero integralmente sicuri per poter essere riconosciuti come tali. Però quello che secondo me la sua domanda suggerisce e che secondo me è interessante sottolineare è che è proprio quella, cioè al di là della mia opinione o dell'opinione di qualcun altro, quella è la sede in cui rispondere, in cui valutare l'operato dei giudici di Roma, poiché è assolutamente legittimo ed è assolutamente prevedibile in un paese democratico che una decisione di un organo di primo grado, come può essere il Tribunale Civile, venga impugnato tramite una via di ricorso, ad esempio dal Ministero dell'Interno, rimettendo le questioni alla Cassazione, che è un altro organo che potrà confermare la decisione dei giudici romani con le proprie motivazioni, oppure potrà dire che i giudici romani hanno sbagliato e magari hanno mal interpretato la sentenza della Corte di Giustizia europea, e magari ce lo confermerà anche la Corte di Giustizia stessa. Ecco, però queste sono le sedi in cui bisognerà capire se ci sono stati degli errori o no, al di là delle opinioni delle singole persone. Ho trovato molto preoccupante invece, per quanto mi riguarda, l'intervento a gamba tesa del governo nei confronti dei giudici che, con più autorità, in questo caso della Cassazione, decretavano già la cattiva interpretazione della sentenza. Ecco, questo mi sembra che in un paese che si dice democratico, dove vi è una divisione dei poteri, è molto preoccupante. Quindi le vie di ricorso esistono, i giudici, non penso che sia questo il caso, però i giudici possono sbagliare, e nel momento in cui i giudici sbagliano ci sono meccanismi di ricorso che consentono di far valere i diritti delle persone coinvolte o la corretta interpretazione del diritto tramite le gerarchie interne alla stessa magistratura. Ecco, questo è la strada da percorrere, a mio avviso.
Dottoressa Nentasti, lei ha fatto proprio la conclusione di quello che doveva essere questo incontro. Sposo interamente le sue parole e avrei voluto concludere io sullo stesso tema e con la stessa preoccupazione. Grazie dottoressa Nentasti per il suo contributo, per il suo tempo e per le sue analisi, che invito tutti a leggere. Sistema Penale è comunque una rivista che si occupa proprio anche di questioni di attualità giuridica giuridica molto stretta, per cui invito tutti quelli che sono interessati chiaramente a visitare il sito e leggere la rivista. Grazie ancora, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, l'appuntamento è chiaramente nelle prossime settimane.